Un altro elemento importante è quello di capire, ce la siamo detti più volte oggi pomeriggio, quando un brevetto è da mantenere in vita, quando un brevetto è da abbandonare, se effettivamente mi dà un valore per la mia azienda oppure no. E allora ecco che, come dice Melliconi, siamo condannati a inventare prodotti, noi siamo anche condannati a tutelarli, molti di noi, ma fino a che punto e fino a quando? Ecco. Per fare questo, spesso nelle aziende siamo chiamati a dover dare dei parametri di valutazione. Il caso di Basel è proprio come i brevetti hanno creato valore e quindi quanto sono importanti all'interno dell'azienda, come misurare questa importanza, e quindi chiamo volentieri il dottor Giuseppe Colucci a parlarci della sua esperienza. Giuseppe Colucci è il responsabile della proprietà industriale di Basel Polyolefine.
Quando Eros mi ha invitato, mi ha telefonato e mi ha detto facciamo come tutti gli anni il convegno, vieni a dare una tua testimonianza sul valore dei brevetti, io ho detto ma io non ho solo domande irrisolte, magari poche cose che abbiamo, io, ma vieni lo stesso, così ovviamente con queste premesse poi sono finito in fondo alla lista con le poche cose che, serie che avevo da dire, avete già dette, l'ha dette già chi mi ha preceduto, quindi vi dovete sorbire solo le domande irrisolte che l'azienda ha e magari è uno spunto di riflessione, tante di queste sono magari anche fuori dal coro di quello che abbiamo sentito dire. Allora, quello che pensavo di come ho pensato di suddividere l'intervento e fare una prima un'introduzione della realtà industriale in cui opero e presto la mia attività, per mettere un po', diciamo, quello che dirò dopo in un contesto, parlare poi un po' di quello che è il tema di questo convegno, che è il valore dei brevetti, ma non solo del valore, anche di come determiniamo se questo valore è stato poi raccolto, cioè il successo di questi brevetti, perché a volte le due cose non coincidono, una cosa può avere un valore e non essere sfruttato, e poi con una slide considerazioni finali. Ecco, Lion del Basel è un nome che direi che non è conosciuto al grande pubblico, ma raccoglie un'eredità della grande chimica mondiale, Shell. Ho messo qui i marchi dei predecessori storici, Shell, Hoechst, BASF, vi dirà qualcosa. Lion del Basel come società, come gruppo, si è formato a fine 2007 come fusione di alcune predecessori che a loro volta erano fusione di altri predecessori, e qui più o meno ci sta tutta la storia. Siamo nell'ultimo ranking quarto gruppo mondiale tra le maggiori società chimiche. Cosa facciamo? Abbiamo quattro linee di business. Facciamo polimeri, in particolare poliolefine, polipropilene, polietilene. Siamo primi al mondo nella produzione di polipropilene, quinti nel polietilene. Facciamo chimica fine come intermedi e prodotti che poi vi trovate nei prodotti, nei manufatti finali. Facciamo carburanti e una quarta linea di business è una linea di business nella nostra società: diamo licenza di tecnologie. E con questo vendiamo i catalizzatori, che sono dei composti chimici ma che sono strutturali alla tecnologia. Siamo in tutto il mondo. Ecco, le licenze di tecnologia, qui si dice praticamente il 40, sappiate che il 40, più del 40% della produzione mondiale di polipropilene e polietilene al momento è fatta con nostra tecnologia. Abbiamo dato più di 200 licenze, e quando parlo di licenze intendo una licenza di, vediamo se ci sono delle fotografie dopo, ma ci saranno di impianti, investimenti da decine di milioni di euro o dollari, quindi grosse licenze. Abbiamo, questo io ci tengo a dirlo perché siamo qui in Emilia Romagna, abbiamo questo grosso gruppo mondiale chimico, ha 4 centri di ricerche, 2 negli Stati Uniti e 2 in Europa, uno a Francoforte e uno a Ferrara. Io dico senza falsa modestia che quello principale è quello di Ferrara, quindi che raccoglie la storia della nascita di questi polimeri. A Ferrara, con una collaborazione con un professore di un'università tedesca e un professore di un'università del Politecnico di Torino, negli anni 50 è stato inventato il polipropilene e il polietilene. Questo ha portato al premio Nobel nel 1963 a questo professore, che è Giulio Natta, italiano, e Carl Ziegler, tedesco. La prima produzione mondiale del polipropilene industriale è stata fatta a 200 metri dal mio ufficio, da Ferrara. C'è ancora il monumento del primo reattore industriale del 63, anzi no, del 57, nel 63 c'è stato il premio Nobel. Ecco, qui vedete Natta, giusto per, ecco, questo è il professor Natta, funziona, non funziona, ecco, e Carl Ziegler. Oggi l'eredità di questa innovazione continua a sviluppare, continua a progredire. Sono, diciamo, invenzioni degli anni 50 del vecchio secolo, ma si rinnovano, perché continuano a venire fuori nuove varianti di questi polimeri, nuovi blend, la tecnologia si migliora, i catalizzatori si migliorano, le rese quindi di processo aumentano. Tutto questo si riflette in un portfolio brevettuale che ho riassunto qui, che consta di circa 1500 invenzioni protette da circa 7000 brevetti. La maggior parte riguarda i polimeri, ma anche le altre aree sono ben rappresentate. Ora, questo era il cappello introduttivo per dirvi che è una grande realtà multinazionale con un consistente portfolio brevettuale. Noi periodicamente ci chiediamo: ma tutti questi brevetti che valore hanno? Servono? Sia per tutta una serie di motivi, e adesso proverò ad elencarvi, ma non ultimo quello di diciamo public relations interne, cioè dove noi come Dipartimento di Proprietà Intellettuale dobbiamo continuamente giustificarci. Non è che ne abbiamo, diciamo, grandi, non siamo pressati a farlo, ma è un po', come dire, è la nostra passione che ci spinge a tutti i giorni far notare, far vedere quanto l'investimento che l'azienda fa, perché vi rendete conto che è un investimento importante, moltiplicando un po' i costi di cui abbiamo sentito per un brevetto, per questi numeri qui è un investimento importante, che questo investimento effettivamente genera valore. Allora, il valore dei brevetti. Allora, e qui dirò tante cose che sono state dette e su cui andrò veloce. Allora, quali sono i principali ruoli dei brevetti, degli asset brevettuali? Ovvio, proteggere dalla concorrenza, proteggere le nostre tecnologie, ma proteggere anche le soluzioni alternative che potrebbero consentire ai concorrenti di insidiare le nostre quote di mercato. Un altro modello per sfruttare gli asset brevettuali è quello di concederli in licenza e quindi partecipare agli introiti che terzi riescono a fare sfruttando quella tecnologia. Altro approccio è quello di migliorare la posizione negoziale del detentore del brevetto in tutta una serie di situazioni, che sono quelle di acquisizioni, disinvestimenti, fusioni, joint venture, cross licensing, nel senso, se io ho bisogno di avere accesso a un diritto brevettuale di terzi, invece di andare a bussare alla porta con il portafoglio in mano, ci posso andare con un mio brevetto in mano, magari migliorativo della sua tecnologia, e quindi fare uno scambio. Cose un po' banali che magari chi, diciamo, che con tutte conoscerete, però ho voluto mettere qui tutto quello che mi veniva in mente. Controversie brevettuali, cioè, se io vengo accusato di infringement, di contraffazione, e ho qualche arma nel mio cassetto, posso reagire e magari arrivare a una trattativa che mi fa uscire meno dolorante, diciamo, dalla situazione. E abbiamo visto anche facilitare l'accesso a finanziamenti. E anche combinazioni di queste. Per esempio, il nostro modello di business di Lion del Basel è quello misto di esclusiva e licenza. Noi sfruttiamo i nostri diritti brevettuali con le nostre linee di business che fanno polimeri, e allo stesso tempo concediamo licenza sulle tecnologie, con tutte le schizofrenie del caso, perché in realtà noi con una mano creiamo dei concorrenti, diamo delle tecnologie per compartecipare però ai loro utili, e con l'altra mano cerchiamo di difenderci da questi concorrenti, ed è un lavoro di equilibrio delicato, ma che è stato deciso come il modello di business che ci consente di estrarre maggior valore da questi diritti brevettuali. Ultimo, ma non ultimo, noi paradossalmente brevettando, pubblichiamo, e quindi evitiamo che terzi, che un concorrente, arrivi alla stessa invenzione e ci metta in una posizione scomoda. Quindi questi sono i principali ruoli degli asset brevettuali. Come si valorizzano? Allora, si può decidere di tenere tutto per sé, sfruttare, fare uno sfruttamento esclusivo se uno ritiene di poter soddisfare a tutto il mercato. Si può decidere di dare esclusivamente licenza, licenza esclusiva, licenza pura brevettuale, oppure licenza di pacchetto tecnologico come facciamo noi, quindi con accesso a royalties e, diciamo, se il contratto di licenza è fatto bene, accesso anche ai miglioramenti di questa tecnologia che i licenziatari possono apportare. Cross licensing, l'abbiamo visto, o pools, adesso si parla di questi pool di brevetti dove ognuno mette un portfolio brevettuale, è un grosso cross licensing. Ecco, io quando dico non uso protettivo è uno sfruttamento, una valorizzazione che non va trascurata. Cioè, se io ho un qualcosa che protegge una variante della mia tecnologia che magari non intendo utilizzare, ma che consentirebbe ai miei concorrenti di mettere a punto magari un prodotto non proprio come il mio ma quasi, e beh, quello io investendo nella protezione anche di quella variante apporto valore. Allora, quando siamo chiamati a valutare un brevetto? Nei casi di cui si è parlato prima, quando abbiamo bisogno di un finanziamento, io parlo di una quantificazione a priori, cioè è una quantificazione della potenzialità di un diritto brevettuale, della potenzialità di creare valore. Allora, tutto questo si basa su delle stime finanziarie. Ne hanno parlato i relatori che mi hanno preceduto, non scendono in questi dettagli, questo è stato già ampiamente detto e molto meglio di quanto potrei fare io. Esistono una serie di strumenti, ce ne sono molti di più, ne ho elencati un paio, e questo è lo strumento, questo IP Score 2.0, che è stato sviluppato dall'ufficio brevettuale danese, poi ceduto al European Patent Office. C'è una nuova piattaforma dell'ufficio brevetti italiano, ce ne sono tantissimi, molto molto accurati. Non è di questo che vi voglio parlare in realtà. Ci si può trovare anche a dover valutare il brevetto in una fase più avanzata della sua vita. Qui è un po' più facile, perché ci si può trovare ad aver bisogno di fare questa valutazione per una serie di motivi, perché si vuole valutare un danno da contraffazione, perché si vuole valutare un ecopremio, ad esempio dovuto nei casi in cui è dovuto agli inventori. Allora, qui ci sono vari metodi, ma abbiamo qualche dato in più, perché il brevetto è già presumibilmente già sfruttato, quindi abbiamo già accesso a dati reali di ricavi, profitti, di quote di mercato, quindi possiamo valutare l'aumento. È sempre una stima, però è sempre una stima dell'aumento di queste variabili finanziarie associate alla presenza del brevetto. Possiamo vedere per esempio l'effetto causato dalla scadenza di un brevetto, quindi la perdita di indicatori finanziari, di prezzi, quote di mercato. Un altro elemento è quando abbiamo dato delle licenze, allora quello ce l'abbiamo a libro. Quando l'abbiamo venduto, se l'abbiamo venduto, quello è un dato di fatto. È un po' più difficile valutare il rischio evitato, A volte questo è un elemento di valore che non viene sufficientemente preso in considerazione, a mio avviso. Cioè, se io vado in una contrattazione e tiro fuori il mio brevetto e mi fa risparmiare qualcosa, in tante situazioni, cross licensing, sono accusato di infringement e poi magari vengo fuori perché a quel punto lì io non ho pagato niente, va tutto a zero e quel valore lì sparisce, ma non è vero. Io avrei dovuto magari tirare fuori milioni di euro e non l'ho fatto perché avevo un valore che ho barattato. Quindi ovviamente a posteriori, quando il valore ha già... quando il brevetto già ha espletato in qualche modo il suo valore, è un po' più facile valutare con cognizione di causa. Qui ho provato su una slide a elencare degli aspetti che a mio avviso rendono più difficile la valutazione, e cioè la qualità dei brevetti. Cioè, noi diciamo un brevetto quanto vale, vale questo, vale, però è valido, non è valido, quanto è valido, quanto ampi sono i claim, perché magari io ho un brevetto che copre quella roba lì, ma copre solo quella, è molto facilmente aggirabile. Che impatto ha sui concorrenti? Cioè, per esempio, quanto costa ai concorrenti aggirarlo? Esistono processi alternativi? L'impatto delle licenze che do sul mio business, e quindi quel discorso che vi facevo prima, forse un po' tipico nostro, della nostra azienda, ma non è da trascurare. È anche lì il potenziale rischio evitato, perché io l'ho pubblicato in qualche modo, e quindi chissà se non l'avessi pubblicato, se l'avessi deciso di proteggerlo con il segreto industriale, a che cosa sarei andato incontro. Quindi questi aspetti sono di difficile valutazione, perché per ovvi motivi. Qui ho messo quello che vi volevo dire, che ciò nonostante si vede da varie fonti che si riesce a non si sa come, devo dire, ma si riesce a valutare con precisione i brevetti. Io ho preso qui uno studio un po' vecchiotto del 2005, fatto dalla Commissione Europea, che ha preso tutti i brevetti europei e li ha classificati, dividendoli per paese, come vedete, li ha classificati per range di valore. come vedete, vanno da meno di 30.000 euro a range da 30 a 100, 100, 300, quindi un valore, cioè forchette abbastanza strette, e ha messo dei puntini lì facendo vedere che, vabbè, più o meno la maggior parte sono valutati tra, o erano valutati nel 2005, tra i 100.000 euro e un milione di euro. Io mi chiedo come ci si sia potuti arrivare a questa precisione. Tra l'altro, vabbè, mi sembrava un po' curioso vedere lì in fondo che ci sono pochissimi brevetti che vengono fuori dai sopra i 300 milioni, e combinazione sono spagnoli e italiani. Se vedete, Italia e Spagna. Non so, curioso soltanto. Questo per dire che, questo ne ho preso uno di tanti, ma di questi grafici qui ne vengono da varie organizzazioni, ne vengono pubblicati ogni tanto, e uno ci deve un po' credere. Ecco, l'altro grosso aspetto, oltre al valore del brevetto, no? E questo ne abbiamo parlato a lungo anche prima, è il successo nell'estrarre questo valore. Allora, il successo, come abbiamo visto che la letteratura specializzata prova a misurarlo con degli indicatori, con del benchmarking, provando a vedere cosa fanno gli altri, con degli indicatori sostanzialmente quantitativi. Gran parte di questi indicatori io li chiamo brevetto centrici, perché sono focalizzati sul brevetto, e cioè quanti brevetti sono concessi, quante domande di brevetto sono state depositate dall'azienda, a volte raffrontandolo con le spese di ricerca, raffrontandolo con i concorrenti, quindi facendo anche delle valutazioni comparative, ma sempre numeriche. Ecco, ultimamente sono comparsi questi diciamo, società specializzate che si piccano di riuscire a fare una valutazione qualitativa e non solo quantitativa sui brevetti. La più famosa è questa di un'azienda di Chicago, The Patent Board, che pubblica mensilmente questi elenchi, queste classifiche di successo brevettuale sul Wall Street Journal. Più di recente ne è venuta fuori una qui in Germania di una scuola di un professore di una scuola di management, ma ce ne sono tante altre. Ovviamente la più famosa è questa del Wall Street Journal, che vi ho riportato qui adesso, l'ultima del 2010. Noi li guardiamo un po' con scetticismo, diciamo, ah beh, adesso vedevamo che, non so, la nostra azienda è passata dall'ottavo al sesto posto. Sinceramente non ci diamo una grossa importanza, anche perché loro, come vedete, classificano in base a una serie di indicatori, a parte il numero dei brevetti concessi, che in questo caso si tratta di brevetti negli Stati Uniti, poi tutta una serie di indicatori dei quali danno solo sommaria indicazione, ovviamente, perché è il loro metodo, è il metodo su cui campano, quindi non ti dicono come fanno, danno una indicazione, non so, la forza scientifica, ti dicono che fanno un ranking di quanto una compagnia usa la scienza nei brevetti. Io desumo che vadano a contare soltanto i riferimenti a pubblicazioni scientifiche, cioè non vedo come altro, però comunque loro si piccano di dare una valutazione di quanto l'azienda è stata, ha avuto successo con i brevetti. Ecco, e questi erano gli indicatori, io li chiamo brevetto centrici. Poi ci sono tutta una serie di indicatori che a me piacciono di più, che sono quelli che chiamo prodotto centrici, cioè sono quelli che si basano su quello che il brevetto protegge, e andare a vedere, io qui ne ho elencati un po', ma la fantasia si può anche sbizzarrire, non so, la percentuale dei brevetti che l'azienda effettivamente usa, il rapporto tra i brevetti e i prodotti brevettati, la percentuale di prodotti commercializzati coperti da brevetto, la percentuale di brevetti commercializzati, questo forse è una ripetizione di quello che ho detto prima, la percentuale di volume delle vendite coperto da brevetti, o di ricavi coperto brevetti, o di profitti, cioè tutti gli indicatori finanziari, andare a vedere quanto di quel vendite, fatturato, ricavi è coperto da brevetti, e magari metterlo in rapporto con il numero di brevetti, cioè tutti questi indicatori qui io e noi nella nostra esperienza abbiamo visto che danno indicazioni parecchio più importanti rispetto a contare solo il numero dei brevetti concessi. Vi ho riportato qui un esempio reale, ovviamente togliendo un po' di numeri, di valori assoluti, ma queste sono le vendite in Europa di Lionel Bazell. Ecco, questo per me è un... noi abbiamo usato questi grafici in azienda e sono stati apprezzatissimi per spiegare tante cose, no? Perché si vede che se guardate dal 2006 al 2009, abbiamo iniziato la conferenza parlando di crisi, la chiudiamo parlando di crisi, ovviamente i grafici dei profitti, stiamo parlando, non del fatturato o dei volumi, dei profitti sono in discesa, ma guardate la percentuale dei profitti coperti da brevetto. Cosa significa? Significa che i prodotti che hanno tenuto di più sono quelli che erano coperti da brevetto, sono addirittura è in aumento, quindi hanno sofferto parecchio, quindi si sono contratti i profitti, non le vendite, i profitti, i margini, i profitti della parte dei brevetti verde che non era coperta da brevetto, ma ha tenuto botta, se non addirittura in valore assoluto, se guardate anche quella è leggermente diminuita, ma la percentuale è notevolmente... Questo in azienda è un messaggio importantissimo che ci aiuta a giustificarci, a continuare a giustificarci. Ecco, io con questo ho un po' terminato, vi ho dato un po' una carrellata di dubbi, domande aperte su come definire il valore di un brevetto e una serie di strumenti su come valutare se questo valore è stato effettivamente estratto o no. Quindi ovviamente vi dico, quello che vi ho detto oggi ve l'ho riassunto qui, esiste un interesse, l'abbiamo visto, esiste un interesse nel determinare il valore e il successo. I metodi e gli indicatori sono sempre più sofisticati, da una parte bene, dall'altra parte è sempre più difficile poi mettere i numeri dentro, perché come sentivamo, no, una royalty può andare dal 2 al 10%, benissimo, però poi che numero ci metto in un metodo sofisticato? Quindi bene avere metodi sofisticati, ma poi bisognerà sapere anche riempire la scheda. Le stime del valore possono essere fatte, come si diceva, ex ante o ex post. Più avanti si fanno nella vita del brevetto, più facile, più elementi disponibili ci sono per arrivare a una stima, che è sempre una stima del valore, più accurata possibile. Perché secondo me quello che per arrivare al vero valore, al valore effettivo, reale del brevetto, qui ho richiamato un po' un concetto che nella letteratura ha causato un filone di letteratura, cinema, è quello un po' paradossale delle realtà parallele virtuali. No? Mi viene in mente questo film di una decina d'anni fa, Sliding Door, non so, magari l'avete visto, dove succedeva un evento e il film, c'era questa porta nella metropolitana che si chiudeva, la ragazza si infilava dentro all'ultimo momento, oppure non si infilava dentro, e poi il film andava via con due strade parallele, no? Con eventi completamente diversi che erano tutti... Allora mi viene in mente questo e penso, l'unico valore effettivo si potrebbe avere se noi potessimo vedere cosa succede con e senza il brevetto dopo 20 anni, fare i conti e dire dov'è la società e dove sarebbe stata con... questo è l'unico possibile valore assoluto, tutto il resto sono delle stime. E con questo vi ringrazio, qui ho lasciato la mia email se avete poi delle domande.